Ecco, prima di partire volevo solo dirvi un paio di cose. Questa sera sarà un po' più leggero con i lucidi, nel senso che sono un po' meno rispetto all'ultima volta, per due motivi. Uno, perché in effetti le argomentazioni di cui c'era primo Enzo, cioè quelle riguardo ai valori delle serie costanti della fisica, la lussuria di altri universi, sono numerosissime, e quindi ovviamente riportare un elenco, non dico esaustivo, ma anche un elenco sufficientemente aggiornato di tutte le varie argomentazioni avrebbe veramente portato via uno spazio enorme. E quindi ho fatto una selezione, ma più che altro ho fatto una selezione anche perché poi il secondo motivo a cui volevo riferirmi è che mi piacerebbe questa sera dare più spazio alle domande, dare più spazio a una sorta di dibattito, perché l'argomento è sicuramente accattivante, stimolante, ed è un argomento, come va di modo a dire, di frontiera, cioè un argomento che richiama un po' l'attenzione di studiosi di diverse discipline, e quindi un argomento che si presta molto bene ad un, un confronto aperto tra la cultura umanistica e la cultura scientifica, se così possiamo dire. È uno di quegli argomenti che fanno un po' da legante anche, e anche che generano polemiche, ovviamente, perché le posizioni, come accenneremo nel corso della serata, sono piuttosto diverse. Ecco, detto questo, io darei inizio alla presentazione. Posso anche spegnere. Ecco, sicuramente avrete riconosciuto un quadro, in questa immagine uno dei quadri di Van Gogh. Non è la celeberrima notte stellata a cui siamo abituati, è un'altra notte stellata, e direi che Van Gogh in questo caso ha sintetizzato molto bene quello che è il fascino non solo della notte stellata, ma anche questa sorta di connubio che c'è tra l'universo distante popolato di stelle e il nostro pianeta, no? Da un lato abbiamo le luci delle stelle lontane e poi le luci della città che si riflettono sull'acqua. E ho riportato anche un brano tratto dal canto notturno del pastore dell'arte dell'Asia di Leopardi, in cui questo pastore si interroga sul significato delle stelle. E in sostanza la domanda è: a cosa servono, come mai tante facelle, come mai tante stelle nel cielo, nell'universo? E vedremo che la risposta potrebbe anche essere molto sorprendente. In sostanza, secondo alcuni, il fatto che le stelle, oggi possiamo dire le galassie, siano così numerose, 200 miliardi di stelle perlomeno nella nostra galassia e forse altrettanto galassie nell'universo, potrebbe addirittura essere il minimo necessario per poter avere delle forme di vita dell'universo. E quindi è come quasi se ogni puntino luminoso che si accende sulla volta celeste sia una necessità per la nostra presenza come osservatori. Ma vediamo di andare con ordine. Beh, il termine principio antropico venne coniato da Brandon Carter. Brandon Carter è un cosmologo, nel 73 partecipava a Cracovia a un incontro, un simposio per il 500° della nascita di Copernico. E voi sapete che Copernico è il simbolo in sostanza di quella che è una posizione critica nei confronti del fatto di tentare di porre l'uomo al centro dell'universo. Copernico di fatto sposta il centro dell'universo dalla Terra nel Sole, e per esteso poi il principio copernicano diviene un principio in cui si considera il fatto che la posizione dell'uomo nell'universo non sia assolutamente privilegiata. E Carter, in maniera un po' provocatoria, propone un principio in base al quale, sebbene la nostra posizione nell'universo non sia necessariamente centrale, egli dice è comunque in un certo senso privilegiata. Ma cosa intende Carter con il fatto che la nostra posizione è privilegiata? Beh, intende il fatto che per poter osservare l'universo è necessario che ci siano ovviamente degli osservatori. E questa sembra una considerazione banale, Il passo successivo, già un pochino meno banale, è il fatto che gli osservatori pongono delle condizioni al tipo di universo che possono osservare, nel senso che noi siamo una forma di vita, ad esempio, basata sul carbonio, quindi è chiaro che almeno noi, come esseri costituiti sulla chimica del carbonio, non potremmo esistere in un universo privo di carbonio. Non potremmo ovviamente nemmeno esistere in un universo in cui le temperature in tutto lo spazio siano di milioni di gradi, oppure molto al di sotto dello zero. E Carter allora formula due enunciati di quello che è il principio antropico. Un primo enunciato prende il nome di principio antropico debole, che era in sostanza quello che abbiamo appena visto. Cioè, in sostanza, Carter dice: dobbiamo essere preparati a tener conto del fatto che la nostra posizione nell'universo è necessariamente privilegiata per il fatto di essere compatibile con la nostra esistenza come osservatori. Spingendosi un po' più in là, Carter dice: non solo possiamo pretendere questo, ma potremmo anche dire che l'universo, e quindi anche tutti i parametri da cui dipende la struttura del nostro universo e la sua evoluzione, deve essere tale da ammettere la creazione di osservatori al suo interno in una certa fase. E quindi, parafrasando Cartesio, lui arriva a dire: cogito ergo mundus talis est, cioè penso, esisto, osservo, e quindi il mondo deve essere fatto in un certo modo. E in effetti, quando si vanno a vedere quelle che sono le condizioni per la presenza di vita nell'universo, ci si rende conto che ci sono tanti parametri che entrano in gioco, e questi parametri sembrano entrare in gioco in maniera molto critica. Quali sono intanto questi parametri? Beh, sicuramente le condizioni iniziali. La teoria oggi più accreditata per quanto riguarda l'evoluzione dell'universo è la teoria del Big Bang, e la teoria del Big Bang prevede che ci sia stata una nascita, tra virgolette, dello spazio-tempo, della materia-energia, e questa nascita, ovviamente, andando a ritroso nel tempo, implica l'esistenza di certe condizioni che erano presenti nei primi istanti di vita dell'universo. Allora ci si chiede: queste condizioni hanno influito, influiscono tuttora sul fatto che l'universo si presenta con una certa struttura, oppure andavano bene anche altre condizioni, magari anche molto diverse? Beh, poi ci sono le costanti di natura, le costanti che accennava prima Enzo. Nelle leggi della fisica compaiono alcuni parametri, chiamati costanti di natura, per esempio la costante di gravitazione universale, che hanno determinati valori. E fino ad oggi non c'è una ragione per cui le costanti di natura debbano avere necessariamente quei valori. E quindi possiamo chiederci: i valori che osserviamo hanno qualcosa a che vedere con la nostra presenza, oppure altri valori andrebbero altrettanto bene? Un gradino ancora più in là ci sono le leggi della fisica, cioè la formulazione matematica stessa di queste leggi. E quindi potremmo chiederci: vanno bene leggi di tipo diverso per la presenza degli osservatori, oppure quelle che abbiamo sono le uniche possibili? Anche qui possiamo fare un esempio tratto dalla gravitazione. La forza di gravità diminuisce con l'inverso del quadrato della distanza. E se diminuisse con l'inverso del cubo, oppure semplicemente con la distanza? E poi, spingendoci ancora oltre, possiamo pensare di indagare la natura stessa dello spazio-tempo, cioè il fatto che, almeno a livello macroscopico, si osservino tre dimensioni spaziali e una temporale. Perché non due o quattro? E perché non due tempi diversi? E io qui vi ho riportato un paio di esempi per indicare il fatto che sembra effettivamente che certi parametri siano molto critici. Per esempio, parlando delle condizioni iniziali, sembra che lo scostamento di una parte su 10 alla 60 della densità di materia e energia dal valore critico necessario a rendere piatto la struttura dell'universo non avrebbe permesso la nascita della vita. 10 alla 60 è un valore enorme. Una parte su 10 alla 60 vuol dire che, se tutto ciò fosse dovuto al caso, sarebbe come, ad esempio, vincere 10 volte di seguito al Superenalotto, giocando soltanto una cinquina di numeri, una sestina di numeri. e quindi una probabilità molto bassa. Un altro esempio è tratto invece dalla fisica nucleare. Pare che una variazione anche solo del 2% per difetto, per eccesso dell'intensità della forza nucleare forte non permetterebbe la formazione del carbonio. Il carbonio, abbiamo visto la volta scorsa, si forma all'interno delle stelle. Quindi tutto il processo di nucleosintesi stellare verrebbe alterato in maniera tale da non rendere possibile la produzione di carbonio, perché ovviamente nemmeno poi degli astrofisici che osservano le stelle, perché gli astrofisici sono fatti anche di carbonio. E allora possiamo effettivamente chiederci perché queste stelle, cioè perché questo universo e non uno diverso. Allora l'organizzazione della materia energia in stelle, galassie e pianeti sembra essere una condizione importante per la nascita della vita. Le condizioni iniziali di cui abbiamo già parlato, le costanti di natura, le leggi della fisica e anche la dimensionalità dello spazio-tempo. Per cui ancora una volta la nostra esistenza pone dei limiti a quanto pare piuttosto stringenti su ciò che possiamo osservare. Ad esempio, quanto è raro, cioè quanto è particolare l'ambiente in cui noi viviamo? Beh, dobbiamo tener conto che non solo sul nostro pianeta si è sviluppata la vita, ma con un po' di presunzione, diciamo, si è sviluppata anche vita intelligente. E allora avremo nello spazio una serie di regioni in cui non è possibile la presenza di vita, altre regioni dove magari esiste vita ma non vita intelligente, e poi un sottoinsieme ancora più ristretto in cui esiste vita intelligente. La volta scorsa abbiamo visto che a tutt'oggi la ricerca di forme di vita intelligenti nello spazio non ha dato esito né positivo né negativo, quindi siamo ancora in una fase di ricerca. Certamente sul nostro pianeta ci sono zone in cui esistono esseri intelligenti, perlomeno ci reputiamo tali, altre zone sempre del nostro pianeta in cui magari la vita è solo presente sotto forma batterica, pensiamo ad esempio, non so, alle sorgenti idrotermali nelle profondità marine o altre regioni estreme in cui la vita si manifesta soltanto magari in forme piuttosto primitive. E se ci basiamo su quello che sappiamo noi della vita sul nostro pianeta, sembra che alcune condizioni come la presenza di acqua, la presenza di elementi necessari al metabolismo, una sorgente di energia, che primariamente è la nostra stella, il nostro Sole, fatte salve alcune sorgenti, tipo appunto le sorgenti radioattive, le sorgenti termali nelle profondità dei mari, ma la sorgente principale di energia per la vita è il Sole. E poi c'è bisogno di un ambiente che sia sufficientemente protetto, per esempio protetto dalle radiazioni cosmiche, in questo caso l'atmosfera e il campo magnetico terrestre sono un ottimo scudo, e che sia sufficientemente stabile, anche se non troppo, nel senso che deve essere un ambiente diciamo stabile sul periodo di tempo medio-brevi e variabile su tempi magari più lunghi per favorire poi un processo di evoluzione. Beh, naturalmente ci sono delle strutture che sono in grado di auto-organizzarsi, e queste strutture in alcuni casi sono strutture inanimate. Sulla sinistra avete l'esempio di una reazione ciclica che sembra quasi manifestare degli aspetti legati a forme di vita, ma invece è soltanto una reazione chimica. Sulla destra invece avete l'immagine di una cellula vivente. E per quanto ne sappiamo, quindi, la vita è un sistema di tipo termodinamico, un sistema, possiamo vedere da questo punto di vista, almeno per quanto riguarda gli scambi energetici, è un sistema aperto, cioè un sistema che è in grado di ridurre, almeno per un certo lasso di tempo, l'entropia del sistema stesso. E sicuramente il sistema si trova in uno stato di non equilibrio termodinamico, cioè abbiamo bisogno di una differenza di temperatura fra l'organismo vivente e l'ambiente esterno, abbiamo bisogno di scambi energetici, abbiamo bisogno di un'organizzazione. Beh, tutto questo lo possiamo ritrovare su alcuni pianeti, ovviamente sulla Terra, e da quanto ne sappiamo sembra che le stelle di sequenza principale, non troppo grandi, siano quelle più adatte, perché sono quelle che hanno una vita sufficientemente lunga da permettere lo sviluppo di una chimica complessa. Non devono essere troppo piccoli, dall'altro lato, perché altrimenti la fonte energetica sarebbe insufficiente. Il pianeta dovrebbe avere un'orbita pressoché circolare, ci deve essere la presenza di elementi complessi come il carbonio, l'azoto, l'ossigeno e così via. Sicuramente l'acqua allo stato liquido favorisce lo sviluppo di forme di vita, e poi un'atmosfera che oltre a schermare dalle radiazioni può, soprattutto nelle fasi iniziali, favorire alcuni processi biochimici. Beh, ma allora adesso dobbiamo chiederci innanzitutto se queste condizioni sono eccezionali oppure se sono comuni nella nostra galassia. Cioè, è facile trovare pianeti come la Terra? Attualmente la Terra è l'unico pianeta di questo tipo che conosciamo. Forse Marte o Venere in passato potevano assomigliare, se non alla Terra attuale, alla Terra com'era miliardi di anni fa. Ma per quanto riguarda i pianeti extrasolari non c'è ancora nessuna evidenza diretta dell'esistenza di pianeti simili alla Terra. Beh, allora possiamo provare a fare qualche calcolo. Io qui vi ho riportato una formula piuttosto semplice in cui potremmo calcolare il numero di pianeti simili alla Terra moltiplicando il numero di stelle presenti nella nostra galassia per la probabilità che una stella abbia un sistema planetario, per il numero medio di pianeti e per la probabilità che un pianeta sia simile alla Terra. Beh, insomma, facendo qualche stima piuttosto prudente, viene fuori che ci sono circa 2 per 10 alla 8 pianeti simili alla Terra nella galassia. Quindi, in realtà, anche a voler essere prudenti, sembra proprio che le condizioni presenti sulla Terra non siano poi così rare nell'universo. Se siamo ancora più ottimisti, magari questo numero può passare da qualche centinaio di milioni fino a 1 miliardo o anche più. E anche a voler essere estremamente pessimisti, sembra che perlomeno 1 milione di pianeti simili alla Terra esistano nella nostra galassia. Beh, tenendo conto che ci sono qualcosa come 100 miliardi di galassie nell'universo, potete immaginare che pianeti simili alla Terra ce ne sono davvero tanti. Allora, almeno da questo punto di vista, non sembra poi che la nostra Terra occupi una posizione privilegiata, nel senso che di Terre probabilmente ce ne sono tante, e anche noi forse non dobbiamo domandarci con sorpresa perché siamo capitati proprio su questo pianeta, oppure questo pianeta è l'unico e quindi è un caso eccezionale. Probabilmente da questo punto di vista di Terre ce ne sono veramente tante. Beh, però le cose cambiano se andiamo a considerare gli altri parametri. Partiamo per esempio dalle condizioni iniziali. E io qui vi ho riportato una frase che è un po' una provocazione: le cose sono come sono perché erano come erano. Il significato, il senso è che il passato determina il presente in qualche maniera, nel senso che cambiando le condizioni iniziali, allora ci ritroviamo con un universo sostanzialmente diverso. Di condizioni iniziali piuttosto critiche ce ne sono tante, ma io qui vi ho riportato forse quella che più di ogni altro è una condizione critica e che ci presenta poi una situazione, se vogliamo, addirittura imbarazzante per quanto riguarda la possibilità di spiegare il perché di questo stato di cose. L'universo, per quanto ne sappiamo, è in espansione e ha una velocità di espansione tale che, andando a ritroso nel tempo, si può cercare di determinare quale fosse la densità di materia ed energia presente nell'universo primordiale. C'è una certa densità critica che distingue tra un universo che continuerà ad espandersi per sempre e un universo invece che ricollasserà. Allora, quello che si trova è che se si va a ritroso nel tempo, in base alla velocità di espansione che abbiamo oggi, la densità iniziale doveva essere estremamente prossima al valore critico. Questo vuol dire che tra tutti i possibili valori di densità iniziale risulta che il valore effettivo doveva essere pari a quello critico, più o meno una quantità pari a 10 alla meno 60, il numero che avevamo detto prima. E cosa succede se le cose vanno diversamente? Cosa accade se la densità non è così vicina al valore critico? Beh, succede quello che è rappresentato in questo grafico. Se la densità fosse anche solo leggermente più bassa di una parte su 10 alla 60 rispetto alla densità critica, allora l'espansione dell'universo sarebbe troppo rapida e non si formerebbero le stelle e le galassie così come le conosciamo. E per quanto ne sappiamo, senza stelle, senza galassie, quindi senza la possibilità di avere sistemi planetari intorno alle stelle e alle galassie, perlomeno la vita così come la conosciamo non sarebbe certamente possibile. Al contrario, se la densità fosse anche solo leggermente più alta di questo valore critico, allora l'universo ricollasserebbe su se stesso e non ci sarebbe il tempo per la formazione di stelle e di galassie. Quindi da un lato la materia si disperde diventando sempre più rarefatta, dall'altro lato invece ricollassa tutto prima ancora che si possano formare le stelle. C'è una fascia molto ristretta, che questa è indicata in blu, in cui invece è possibile l'esistenza di stelle e galassie. Questa fascia sul grafico può sembrare non così piccola, ma in realtà quello che si deve andare a guardare è ciò che accade quando andiamo a ritroso nel tempo, cioè quando ci avviciniamo alla singolarità iniziale. Ed è qui che il limite, l'intervallo, cioè di variazione per la densità critica, diventa estremamente ridotto. E allora in questo caso siamo in una situazione completamente diversa rispetto a quella che avevamo prima. Prima eravamo in una situazione in cui, almeno con dei calcoli teorici, ci eravamo resi conto che tutto sommato la Terra non è un pianeta poi così raro nell'universo. Qui invece ci rendiamo conto che la densità iniziale ha un valore molto 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 vicino al valore critico, che anche un piccolissimo spostamento da questo valore porta a un'evoluzione dell'universo completamente diversa. Beh, già nel 1919 Weil si rende conto che effettivamente ci sono delle coincidenze che sono difficilmente spiegabili. Ad esempio, lui calcola il rapporto tra la forza gravitazionale che si esercita tra un protone e un elettrone e la forza elettrica. Allora, se dividiamo la forza elettrica tra le due particelle per la forza gravitazionale, scopriamo che salta fuori un numero enorme, 10 alla 39. Cioè, in altre parole, la forza elettrica è molto molto più intensa della forza gravitazionale. E Weil, in un articolo che pubblica nel 19, si domanda il perché. Perché dice, ma se fosse stato dell'ordine dell'unità sarebbe stato per me qualcosa di più accettabile, ma 10 alla 39, e perché non 10 alla 24 o 10 alla 82? La sua perplessità è legata proprio al fatto che un numero così grande, un numero adimensionale così grande, non ha, a suo parere, motivo di essere, o perlomeno ce ne sono tanti altri allora di possibile. Perché proprio questo? C'è qualche significato più profondo? Io qui vi ho riportato il calcolo esatto, per cui vabbè, si tratta di confrontare le due forze, si inseriscono qui le espressioni e vabbè, si trova che ovviamente da che cosa dipendono? Dipendono dalla G0, che è la costante di gravitazione universale, dipendono dalla costante dielettrica, dalla carica dell'elettrone, dalla massa dell'elettrone e del protone. Siccome tutti questi valori sono valori misurati sperimentalmente, non c'è attualmente una teoria che ci dica perché questi valori debbano essere tali piuttosto che altri, ecco che appunto Weil dice, ma come mai allora viene fuori proprio questo numero? Qualche anno dopo, nel 23, Eddington riprende il lavoro di Weil e propone una sua spiegazione. Cioè lui dice, probabilmente questi valori così grandi sono legati al numero di particelle presenti nell'universo. E lui stima questo numero in 10 alla 79. E, c'è anche un aneddoto curioso in cui lui dice, credo che vi siano, divertite voi a leggere questo numero qua, tot protoni nell'universo, esattamente lo stesso numero di elettroni. L'argomentazione è un'argomentazione legata alla simmetria. L'idea di Eddington era che l'universo dovesse essere globalmente neutro. E quindi voleva dire che tanti protoni, tanti elettroni, tante cariche positive e tante cariche negative. E la sua proposta è, Guarda caso, 10 alla 79, che è il numero totale di particelle dell'universo, è all'incirca uguale al quadrato di 10 alla 39, ma 10 alla 39 era proprio il rapporto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale. E allora lui propone di spiegare le costanti dell'universo a partire dal numero di particelle dell'universo stesso. Beh, in effetti molti fisici presero la cosa in maniera non troppo convinta, anzi alcuni attaccarono apertamente Eddington dicendo che invece che la fisica si era data la numerologia, che di fatto giocando con i numeri si poteva ottenere un po' quello che si voleva. Ma nel 37 Dirac riconsidera l'idea di Eddington e come dice Stenger, qualunque cosa abbia da dire Dirac, pochi fisici l'ignorano, nel senso che Dirac è veramente un'autorità in materia e vi ricordo che Dirac aveva scoperto a tavolino l'esistenza dell'antielettrone soltanto scrivendo le equazioni che governano la sua dinamica. E Dirac si rende conto che c'è un altro numero molto grande che è all'incirca dello stesso valore del rapporto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale. Prova a calcolare il rapporto tra l'età dell'universo e il tempo impiegato dalla luce per attraversare un atomo e scopre che questo valore è circa 10 alla 39 ed è circa uguale al rapporto tra la forza elettrica e la forza gravitazionale. Allora Dirac dice che probabilmente in natura ci sono dei valori adimensionali che sono collegati tra di loro da semplici relazioni algebriche. Oltre a questo numero Dirac ne scopre anche altri e siccome alcuni valori sono legati in realtà all'età dell'universo, perché capite che il tempo impiegato dalla luce per attraversare l'universo conosciuto varia nel tempo, perché l'universo è in espansione, quindi vuol dire che col tempo questo valore diventa via via più grande. Allora Dirac propone che in realtà le costanti di natura, o perlomeno alcune di essi, non siano vere e proprie costanti, ma cambino al passare del tempo. In particolare, per esempio, secondo lui poteva accadere che G0, la costante di gravitazione universale, potesse via via diminuire con l'evolvere dell'universo. Questo naturalmente voleva dire cambiare la forza gravitazionale, e cambiare la forza gravitazionale vuol dire andare a toccare la dinamica e la stabilità dei sistemi planetari, ma anche dei sistemi stellari e la struttura stessa su grande scala dell'universo. Cosa succede in effetti se cambiamo il valore della costante di gravità? Beh, succede che, per esempio, se questo valore aumenta, allora le orbite planetarie diventano via via più strette, perché la forza diventa più intensa. Se invece questo valore diminuisce, le orbite planetarie piano piano si allargano, e lo stesso ovviamente vale per tutte le altre interazioni di tipo gravitazionale, per cui una galassia spirale comincia ad avere le stelle che piano piano si allontanano dalle zone centrali, e così gli ammassi di galassie, i superammassi di galassie. Ma cambiare queste strutture vuol dire cambiare le condizioni di abitabilità. Capite bene che se la Terra comincia ad allontanarsi, avvicinarsi dal Sole, esce da quella fascia di abitabilità che abbiamo visto la volta scorsa, è una fascia piuttosto stretta. Quindi vuol dire anche che se io vado a toccare la costante di gravitazione universale, vado a modificare anche le condizioni per la presenza di vita nell'universo e quindi di osservatori coscienti. Nel 52 un altro astronomo piuttosto famoso, Fred Hoyle, utilizza il principio antropico per fare una previsione molto molto precisa. In sostanza l'argomentazione di Hoyle è questa: beh, gli astrofisici sono fatti anche di carbonio, quindi vuol dire che da qualche parte questo carbonio deve arrivare. E siccome il carbonio non si produce nelle fasi iniziali di vita dell'universo, ma deve essere sintetizzato all'interno delle stelle, e le stelle sono fatte per la maggior parte di idrogeno e di elio, e allora vuol dire che ci deve essere una qualche reazione che produca il carbonio. Beh, il fatto è che se mettiamo assieme due nuclei di elio si produce un nucleo di berillio. Però il nucleo di berillio che si produce è estremamente instabile, decade in un tempo brevissimo, 10 alla meno 18 secondi. E il problema qual è? Il problema è che se io voglio produrre carbonio devo aggiungere un altro nucleo di elio, ma se il berillio decade così rapidamente, il terzo nucleo di elio non fa in tempo a unirsi al nucleo di berillio, che questo è già decaduto, si è già ritrasformato in due nuclei di elio. E questo era un grosso problema per i fisici stellari, perché non riuscivano a trovare il modo di superare questo gap, questo fatto che non si riusciva ad andare oltre il berillio. Appena si sintetizzava berillio, questo si ritrasformava in elio. Allora Hoyle dice, siccome di fatto il carbonio c'è, non possiamo negare che oltretutto costituisca anche parte della nostra struttura, vuol dire che ci deve essere una risonanza energetica nel nucleo di carbonio. E questa risonanza energetica deve essere tale per cui quando un nucleo di elio incontra un nucleo di berillio, questa risonanza aumenta enormemente la probabilità che avvenga questa reazione nucleare. Quindi se anche il berillio decade in un tempo molto breve, siccome c'è questa risonanza, la probabilità della reazione aumenta enormemente e di fatto si forma il carbonio. Beh, qualche tempo dopo in laboratorio fu effettivamente scoperta questa risonanza. In sostanza, il berillio 8, prima che possa decadere, si unisce, o almeno alcuni nuclei di berillio 8, si uniscono a un nucleo di elio e si forma un nucleo di carbonio 12, che però è in uno stato energetico eccitato. Il carbonio 12 decade nello stato fondamentale emettendo raggi gamma, emettendo 7,37 MeV di energia. E questo era più o meno esattamente quello che Hoyle aveva previsto. Quindi per la prima volta ci troviamo di fronte all'utilizzo di un'argomentazione di tipo antropico, cioè il fatto che esista vita, per fare una previsione che tra l'altro ebbe successo. E non solo ci dà ragione del perché si forma il carbonio, ma ci dà anche ragione del fatto che noi siamo qui a discutere del perché si forma il carbonio. Beh, nel 61 Dicke, un altro cosmologo, cerca di giustificare le coincidenze osservate da Dirac sui grandi numeri, e lui dice che anche queste coincidenze in realtà non sono coincidenze, sono dovute a un effetto selettivo legato alla nostra presenza nell'universo. Cioè, in altre parole, se noi siamo qui a discutere di queste coincidenze, non può essere altrimenti, perché possiamo vivere soltanto in un'epoca in cui queste coincidenze sono valide. In particolare la sua argomentazione era: dato il numero di particelle nell'universo, allora il rapporto tra il tempo che impiega la luce ad attraversare tutto l'universo e il tempo che impiega ad attraversare il nucleo atomico deve essere grande, perché deve essere trascorso un tempo sufficientemente lungo affinché le stelle abbiano potuto sintetizzare elementi pesanti per dare poi origine a forme di vita che possano interrogarsi su questo fatto. È un ragionamento, se volete, un po' articolato, però questa era la motivazione che Dicke dava per l'ipotesi dei grandi numeri di Dirac. In sostanza, lui dice, la vita intelligente è strettamente collegata alla nucleosintesi stellare, ma non solo perché abbiamo bisogno del carbonio per costruire la nostra struttura e degli altri elementi, ovviamente, ma anche perché soltanto ad un certo stadio dell'evoluzione dell'universo, e quindi quando l'universo è sufficientemente grande, si possono formare gli atomi di carbonio, perché ci deve essere il tempo affinché si formino le stelle. Queste stelle devono bruciare idrogeno, trasformarlo in elio, l'elio trasformarlo in parte in carbonio, e poi non solo, alcune di queste stelle devono esplodere come supernove e immettere nello spazio il carbonio e gli altri elementi pesanti che hanno formato, e questi poi dopo andranno a costituire i pianeti e anche gli esseri viventi. Ma torniamo alla questione delle costanti. Beh, abbiamo già visto che nelle leggi fisiche compaiono dei valori che sono appunto le costanti. Per esempio, abbiamo già parlato, la costante di gravitazione universale, Questa costante in qualche maniera regola il tono con cui agisce la forza di gravità, quanto è intensa. Il fatto è che in fisica di costanti ce ne sono molte in realtà, non soltanto la costante di gravitazione universale, però soltanto alcune di queste costanti sono fondamentali, nel senso che soltanto alcune sono individuate soltanto per via sperimentale, altre costanti invece in realtà dipendono da queste costanti più fondamentali. Beh, tra queste costanti fondamentali sicuramente troviamo G0, la costante di gravitazione universale, C, la velocità della luce, e H, la costante di Planck. Quindi possiamo chiederci che cosa succede quando andiamo a cambiare i valori di queste costanti. Già l'abbiamo visto in parte per la costante di gravitazione universale, andiamo a stravolgere tutte le strutture governate dalla gravitazione, ovviamente. Ma siccome i valori delle costanti ovviamente dipendono dall'unità di misura scelta, è chiaro che se io misuro la velocità della luce in metri al secondo ottengo un certo valore, se la misuro in chilometri al secondo ne ottengo un altro, se la misuro in yarde all'ora ne otterrò un altro ancora, se la misuro in cubiti egizi per non so, ore romane ancora un altro valore, e quindi non posso basarmi su questi valori per stabilire come mai la velocità della luce è proprio questo valore, perché è chiaro che cambiando unità di misura potrei ottenere qualsiasi valore per la velocità della luce, lo stesso per le altre costanti. Allora i fisici preferiscono lavorare su valori che sono adimensionali, cioè numeri puri che non hanno unità di misura e quindi valori che non dipendono dal sistema di unità di misura prescelto. Per esempio, uno di questi valori è il rapporto tra la massa dell'elettrone e la massa del protone. Volete misurarlo in chili? Volete misurarlo in grammi? Volete misurarlo in libbre? Tanto il rapporto sarà sempre lo stesso. E un'altra grandezza che gioca un ruolo fondamentale è la cosiddetta costante di struttura fina. Beh, questa costante è una costante, vedete, che ingloba un po', ad esclusione della costante di gravità, le altre costanti fondamentali. Abbiamo la carica dell'elettrone, abbiamo la costante dielettrica del vuoto, la costante di Planck e la velocità della luce. E questa costante è legata all'intensità delle forze elettromagnetiche. Quindi, così come G0, la costante di gravitazione universale, determina l'intensità delle forze gravitazionali, questa costante alfa determina l'intensità delle forze elettromagnetiche. E allora partiamo proprio dall'elettromagnetismo. Quello che si scopre è che alfa e beta, cioè i due valori che abbiamo visto prima, il rapporto tra la massa dell'elettrone e quella del protone e la costante di struttura fina, determinano sostanzialmente tutta la chimica conosciuta. Cioè, in altre parole, la struttura degli atomi e delle molecole è fortemente condizionata da questi due valori. Alfa vale circa 1 su 137, beta invece vale circa 1 su 1836, quindi 10 alla meno 2 e 10 alla meno 3. E cosa succede? Beh, succede ad esempio che alfa e beta determinano quanto gli orbitali elettronici, quindi quanto le dimensioni atomiche, siano più grandi rispetto alle dimensioni del nucleo. In particolare si trova che l'ordine di grandezza è dato da alfa per beta, cioè vuol dire che il nucleo è 100.000 volte più piccolo degli orbitali elettronici, delle dimensioni degli orbitali elettronici. Ovviamente gli orbitali elettronici non determinano un valore preciso della distanza, però diciamo, se si va a vedere qual è la distanza alla quale c'è la massima probabilità di trovare gli elettroni, più o meno si scopre che il rapporto tra questa distanza e il diametro del nucleo, il raggio del nucleo, è dell'ordine di 100.000. Ma il fatto che gli atomi abbiano questa struttura e che quindi gli elettroni siano sufficientemente lontani dal nucleo permette tutta la varietà delle strutture chimiche che osserviamo in natura, e in particolare tutta la chimica organica. Se gli elettroni fossero molto più vicini al nucleo, non si potrebbero formare molecole sufficientemente complesse, perché la presenza del nucleo interferirebbe con la formazione di queste molecole. E allo stesso modo, se gli elettroni fossero troppo lontani dal nucleo, allora sembra proprio che alfa e beta siano regolate in maniera molto precisa su dei valori che permettano la costruzione di molecole complesse e quindi ovviamente di molecole adatte poi agli organismi viventi. E per la gravità? Beh, per la gravità ne abbiamo già parlato, però anche qui si preferisce introdurre una costante che sia adimensionale, perché ancora una volta se utilizzo G0, allora dipende dall'unità di misura che scelgo. E quindi anche qui c'è una alfa gravitazionale, vi ho riportato la formuletta, ovviamente questa volta compare G0 al suo interno, ci sono sempre H e C, il suo valore, guarda caso, è circa 10 alla meno 39, vi potete divertire a calcolarla, metteteci dentro la massa del protone, metteteci dentro HC, ma comunque se ci mettete la massa dell'elettrone, vabbè, otterrete un valore ovviamente più piccolo, ma l'ordine di grandezza comunque è quello di un numero che rispetto alla costante di struttura fine è molto 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 più piccolo. Questo vuol dire che la forza di gravità è intrinsecamente debole, ed è debole rispetto ovviamente alla forza elettrica. E tutto questo che cosa determina? Beh, innanzitutto determina il fatto che la forza di gravità agisce soltanto su scala come minimo planetaria e invece a livello di strutture più piccole è la forza elettromagnetica a dominare. Questo concretamente vuol dire ad esempio che la Terra ha forma sferica, noi no. E la Terra ha forma sferica perché la forza di gravità tende a portare tutta la massa della Terra ad una superficie più potenziale, quella di una sfera. Invece la forza elettromagnetica, legata al fatto che poi determina delle strutture molecolari che sono fortemente direzionali, è in grado di costruire strutture molto più articolate, molto più complesse di una semplice sfera. La gravità tende a costruire sfere. E il fatto che la gravità sia molto meno intensa la relega appunto nel regno, o meglio, la promuove se vogliamo, nel regno del molto grande. Non solo, il fatto che esistono due cariche elettriche e che queste due cariche elettriche si bilanciano negli atomi fa sì che i corpi di una certa dimensione siano globalmente neutri e quindi, oltre una certa dimensione, la forza di gravità, sebbene sia molto più debole della forza elettrica, prende sopravvento. E tutto questo ovviamente è legato alla possibilità, ancora una volta, di forme di vita, nel senso che se dovessimo anche qui cambiare la costante di struttura gravitazionale andremmo a stravolgere la struttura stellare, andremmo a stravolgere la struttura delle galassie e dell'universo stesso. E qui succede una cosa che Zaslav ha riassunto in maniera molto divertente: se le galassie non esistessero non avremmo alcuna difficoltà a spiegarlo. E il fatto è che esistono, e qui lui voleva intendere proprio la perplessità legata al valore così criticamente sintonizzato su della costante di struttura fine, della costante di struttura gravitazionale, e valori che permettono appunto la varietà anche dell'universo di forme che osserviamo. Cosa succede invece per le altre due forze? Per la forza nucleare forte, ovviamente, questa forza è quella che determina la struttura dei nuclei. Anche qui si può stabilire una costante di struttura forte. È una costante che rispetto alle altre è un po' meno costante perché dipende dall'energia alla quale la si calcola, ma diciamo che ha un valore più o meno prossimo all'unità, quindi è 100 volte più grande della costante elettromagnetica. Questo permette la stabilità dei nuclei, perché capite che i nuclei sono fatti di protoni e di neutroni. Vabbè, i protoni sono neutri, ma i neutroni sono neutri, ma i protoni hanno carica positiva e quando cercate di metterli assieme tendono a respingersi, e a respingersi con una forza molto molto grande. Ma il fatto che la costante di struttura forte sia 100 volte più grande di quella elettromagnetica permette la stabilità dei nuclei, almeno fino a un certo numero di nucleoni. Infatti, quando arriviamo a nuclei come l'uranio, questi sono radioattivi. Sono radioattivi perché la forza forte non ce la fa più a tenerli assieme e quindi la forza elettromagnetica comincia a disintegrare. E qui succede quello che dicevamo all'inizio: se cambiate anche di pochi punti percentuali la costante di struttura forte, i nuclei o non sono più stabili, quindi diventano tutti radioattivi, oppure succede che nelle fasi iniziali dell'universo, invece di formarsi parzialmente idrogeno e per il resto elio, parzialmente elio e per il resto idrogeno, succede che ad esempio si forma soltanto elio, e l'elio non va bene per, non solo non va bene poi per alimentare la fornace nucleare delle stelle, perché avrebbe un tempo di vita poi troppo breve, ma poi un universo di elio non è certo utile per la formazione di strutture complesse. Discorso simile per la costante di struttura debole. Anche qui la forza debole è quella responsabile dei decadimenti radioattivi, e la sua costante è circa un milionesimo, quindi è più piccola sia di quella forte sia di quella elettromagnetica, ma è comunque molto più grande di quella gravitazionale. Per esempio la forza debole è responsabile del decadimento del neutrone, ma la forza debole è quella che in qualche maniera regola l'orologio del bruciamento dell'idrogeno in elio insieme alla forza nucleare forte, e quindi vuol dire che cambiando anche qui di pochi punti percentuali questa costante si altererebbe completamente il ritmo con cui le stelle bruciano il combustibile nucleare. In alcuni casi verrebbe ridotto a pochi milioni di anni questo tempo, e quindi ancora una volta consumato tutto il combustibile nucleare, le stelle esauriscono la propria fonte di energia e non ci sarebbe materialmente il tempo per dare vita all'universo a strutture complesse, oppure queste reazioni sarebbero lentissime e praticamente non si formerebbe nessun elemento più pesante. Insomma, riassumendo, sembra che nell'universo ci sia quello che gli inglesi chiamano fine tuning, cioè una sincronizzazione estremamente fine. In questo grafico sono riportate, da un lato sull'asse orizzontale, l'intensità della forza elettromagnetica in unità arbitrarie, dall'altro lato invece l'intensità della forza forte, e ci si chiede quali tipi di strutture o che cosa accade quando si considerano diversi valori per queste due grandezze. Beh, e vedete che abbiamo una regione che è quella più grande in verde, in cui il carbonio risulta instabile, quindi niente carbonio. La regione in blu invece è quella in cui gli atomi sono tutti radioattivi, ancora peggio. Quella rossa è quella in cui le stelle bruciano così rapidamente il combustibile che praticamente la reazione è esplosiva. Quella in basso, arancione, è quella in cui il deuterio è instabile, anche questo in realtà poi va a determinare il fatto che le stelle non arrivino a produrre il carbonio necessario. Il rettangolino piccolo azzurro è l'area di stabilità, cioè l'area in cui si producono gli elementi che costituiscono le forme di vita che osserviamo. E vedete che è un'area piuttosto piccola rispetto a tutto il resto. E a questo punto è legittimo chiedersi: ma se i valori delle costanti dovessero essere scelti a caso, che probabilità c'è che finiscano proprio qui? Insomma, non molte. Ma ovviamente il fatto che noi possiamo osservare l'universo implica che per forza di cose i valori debbano essere questi, perché altrimenti non saremmo qui a chiederci come mai sono proprio questi. Ma questa scelta è una scelta casuale, oppure c'è dietro qualcosa che ha obbligato i valori ad essere proprio quelli che noi osserviamo? Se passiamo poi ad analizzare cosa accade se cambiamo le dimensioni dello spazio e del tempo, anche qui troviamo delle cose molto interessanti. Adesso sull'asse orizzontale ci sono le dimensioni spaziali, almeno quelle macroscopiche, quelle estese, perché se qualcuno di voi ha letto qualcosina sulla teoria delle stringhe, secondo questa teoria in realtà ci sono delle dimensioni arrotolate, nascoste, ma perlomeno quelle estese le possiamo facilmente individuare. Beh, tutti voi sapete che viviamo in un mondo che ha tre dimensioni spaziali, eccole qua, e una dimensione temporale. Allora, se facciamo come una battaglia navale, uno per il tempo, tre per lo spazio, noi siamo qui. e ci stiamo anche abbastanza bene, tutto sommato, nel senso che insomma la vita si è sviluppata. Ma cosa succede in ipotetici universi con diverse dimensioni spazio-temporali? E succede che le cose, per quanto si è riuscito a capire, non vanno molto bene. Per esempio, la zona rossa è una zona dove gli eventi risultano completamente caotici, imprevedibili, non c'è assolutamente stabilità. E quindi, per esempio, se avessimo tre dimensioni spaziali, ma nessuna temporale, in questo caso addirittura avremo un universo congelato, in effetti. Avremo solo la geometria, non la fisica, perché non c'è il tempo. Se aumentiamo le dimensioni temporali, anche qui, siccome c'è una sorta di gramificazione del tempo, non c'è più possibilità di previsione di nulla, non c'è più possibilità di stabilità. Lo stesso succede quando abbiamo tante dimensioni temporali e tante dimensioni spaziali, siamo qui nella zona verde. Qualcosa di un po' più interessante succede se invece ci limitiamo magari a due dimensioni spaziali e una temporale, oppure a quattro dimensioni spaziali o cinque. Beh, qui è possibile che si creino delle strutture, però sembra proprio che queste strutture siano strutture molto semplici. Per esempio, nel caso di quattro dimensioni spaziali, sembra che le orbite dei pianeti, le orbite anche di orbitali elettronici risultino instabili, e così pure con due dimensioni spaziali. Lo stesso se teniamo una sola dimensione spaziale e andiamo su quelle dimensioni temporali, entriamo in regioni di instabilità. E per cui, ancora una volta, pare che la nostra nicchia spazio-temporale sia una nicchia in qualche maniera privilegiata, perlomeno privilegiata dalla possibilità di avere delle strutture sufficientemente stabili. Beh, nell'86 due cosmologi, Barrow e Tipler, pubblicano un lavoro che è una sorta di pietra miliare, o se preferite un po' la Bibbia del principio antropico. È un volume piuttosto ponderoso in cui Barrow e Tipler riassumono praticamente tutte le conoscenze che all'epoca si avevano sul principio antropico, quindi tutte le coincidenze, tutte le questioni relative alle costanti della natura. Nella parte iniziale del volume c'è anche un'introduzione storica molto interessante, per cui si parte proprio dall'antichità con idee che sono in qualche maniera simili al principio antropico. Ma la cosa che ci interessa adesso è che in questo testo i due cosmologi propongono tre formulazioni del principio antropico. Tre formulazioni che in parte riprendono le formulazioni di Carter. Nella prima formulazione, che è quella debole, dicono che i valori osservati di tutte le grandezze fisiche e cosmologiche non sono ugualmente probabili, ma assumono quei valori compatibili con l'esistenza di zone dove la vita basata sul carbonio si evolva e che l'universo sia abbastanza antico perché ciò sia avvenuto. Quindi è una constatazione un po' di quello che abbiamo detto finora, cioè la presenza degli osservatori pone restrizioni alla struttura dell'universo, alle leggi fisiche, alle costanti di natura. Si spingono poi più in là e propongono un principio antropico forte, cioè l'universo deve avere proprietà tali da permettere alla vita di svilupparsi almeno ad un certo punto della sua storia. E poi, nella parte finale del libro, discutono di quello che viene chiamato principio antropico finalistico o principio antropico finale, cioè secondo questo principio la vita intelligente deve svilupparsi in un universo, quindi una sorta di necessità, e una volta nata non si estinguerà mai. Beh, capite che è una formulazione molto molto forte. Beh, inutile dire che soprattutto l'ultimo principio fu fortemente criticato e alcuni proposero l'extremely ridiculous anthropic principle, cioè il principio antropico estremamente ridicolo, per sottolineare come di fatto l'ultimo principio non avesse nulla di scientifico. Ma Barrow e Tipler si concentrano poi in particolare su come interpretare il secondo dei principi, cioè il principio antropico forte. e propongono tre possibilità in sostanza. La prima possibilità è: esiste un unico universo progettato con lo scopo di generare e sostenere osservatori. È un principio di tipo finalistico, o perlomeno è un principio che prevede una sorta di progetto, una sorta di disegno, per cui tutti i valori che si osservano per le costanti naturali, le leggi della fisica, eccetera, eccetera, sono stati messi lì non per caso, ma perché l'universo doveva produrre osservatori. La seconda possibilità dice invece che l'universo non esiste. Questa sera voi non siete qui, io non sono qui, mettetela come volete, è soltanto una proiezione della nostra mente. E quindi in realtà non è l'universo che fa esistere la vita, ma sono gli esseri viventi che fanno esistere l'universo, addirittura ognuno nella sua individualità, nel senso che ognuno crea il proprio universo con la sua mente. La terza possibilità, per riuscire a dare ragione di tutte quelle coincidenze di cui abbiamo parlato prima, è necessaria l'esistenza non di un universo, ma di molti universi, addirittura infiniti, solo per poter giustificare il nostro. Ma vediamo più in dettaglio queste interpretazioni. Beh, disegno divino. Disegno divino vuol dire che c'è un essere, un'entità, una qualche legge, qui ognuno è libero di pensarla come crede. Io l'ho indicata semplicemente come essere supremo, ma potrebbero essere anche delle leggi di natura supreme. Questo essere supremo pianifica un progetto. E un progetto per fare cosa? Beh, per costruire un universo fine-tuned, cioè un universo che abbia le costanti ben accordate sui valori necessari. E necessari per che cosa? Beh, necessari per costruire un ambiente adatto, per esempio galassie, stelle, pianeti come la Terra, e per fare in modo che in questo ambiente adatto si sviluppino forme di vita intelligenti. Mi sono sentito di mettere gli esseri umani, perché forse ultimamente non abbiamo dimostrato di essere molto intelligenti. E quindi tutto quanto si spiega, tutto quanto, cioè tutte le coincidenze di cui abbiamo parlato prima, si spiegano con il fatto che c'è un disegno dietro tutto questo, c'è un progetto, le cose non avvengono per caso. Quindi è vero che i valori sono estremamente improbabili se li prendiamo dal punto di vista statistico, ma in realtà sono stati scelti da qualcosa o da qualcuno. E se vogliamo, ricollegandoci al terzo principio, quello finalistico, questo qualcuno, questo qualcosa aveva in mente o voleva arrivare a creare vita intelligente. Cioè è un po' come se l'universo arrivasse a un certo punto della sua evoluzione a autointerrogarsi, a riflettere su se stesso. Dopo 13 miliardi dal Big Bang, una parte dell'universo riflette su se stesso, una sorta di autoreferenzialità anche, se volete. La seconda interpretazione è quella che invece dice che non è l'universo che genera gli esseri viventi, sono gli esseri viventi che generano l'universo. E io qui vi ho riportato una litografia di Escher, in cui si riflette la sua immagine, quella dell'ambiente circostante, in una sfera che lui stesso tiene in mano, un po' ad indicare il fatto che l'universo è una creazione della nostra mente. È il solipsismo, cioè non esiste nulla al di fuori di me. Tutto quello che io ricevo dai sensi in realtà è una costruzione della mia mente. Anzi, non esistono sensi che ricevano informazioni dall'esterno. Sono io che ho costruito un intero mondo, un intero universo. E beh, quindi ovviamente mi sono creato un universo dove perlomeno posso esistere. Certo, qualcuno potrebbe obiettare che forse potevamo farlo un po' meglio sotto certi punti di vista, o perlomeno qualcuno potrebbe dire sì, ma mi sono fatto un universo dove magari ci sto anche male.
Però è evidente che una posizione come il solipsismo è difficilmente attaccabile, perché qualunque argomentazione viene fermata in partenza. In realtà non è un'altra persona, non è un altro essere vivente che ci sta parlando, ma siamo noi stessi che creiamo dei simulacri che parlano con noi. E cosa dire invece dell'ultima possibilità? Cioè, perché Barrow e Tipler dicono che abbiamo bisogno di molti universi, addirittura infiniti? Beh, perché con infiniti universi quello che è improbabile diventa probabile o addirittura certo. Cosa vuol dire questo? Beh, immaginiamo di lanciare due dadi e la probabilità di ottenere 12 è 1 su 36. 36 sono le diverse combinazioni, ma una sola è quella con i due 6. Quindi una probabilità, vabbè, non è bassissima, però non è neanche tanto. Quindi è chiaro che lanciando il dado una sola volta non è facile che esca il doppio 6. Ma cosa ne dite se di dadi ne lanciamo 10, 100, 1000, 1 milione, 1 miliardo? E qual è la probabilità che almeno due di questi mostrino il doppio 6? Beh, io direi che possiamo essere certi che questo succeda. Certo, volendolo calcolare in maniera rigorosa, la probabilità non è esattamente 1, ma è così vicino a 1 che, come diceva Einstein, neanche il buon Dio saprebbe distinguerla da 1. E quindi l'idea a questo punto è che potremmo spiegare i valori così particolari delle costanti di natura e tutte le altre coincidenze con il fatto che in realtà l'universo non ce n'è uno solo, e quindi ciò che è estremamente improbabile in un unico universo diventa probabile quando gli universi ce ne sono tanti, addirittura diventa certo se gli universi sono infiniti. E in questo caso la cosmologia e la fisica delle particelle elementari ci vengono in aiuto, perché per quanto ne sappiamo il nostro universo ha attraversato nelle sue fasi iniziali un'espansione rapidissima, quella che viene chiamata comunemente fase inflazionaria, e quello che noi oggi osserviamo, l'universo che noi riusciamo ad osservare, è soltanto in realtà una piccola porzione dell'intero universo. Quindi quello che noi chiamiamo universo in realtà è l'universo che noi possiamo osservare. E perché possiamo osservare solo una parte dell'intero universo? È perché l'universo non esiste da sempre, la velocità della luce è finita, e quindi vuol dire che più di 13 miliardi di anni luce, più di 14 miliardi di anni luce in una direzione o nell'altra, non possiamo osservare. Ma se l'universo ha attraversato una fase di inflazione, le sue dimensioni in realtà sono cresciute molto di più rispetto alla porzione che noi possiamo osservare, e quindi vuol dire che in realtà il nostro universo è molto più grande di quello visibile. E questo sta a significare che forse l'universo è infinito, o perlomeno abbastanza grande da rendere quasi certo ciò che è estremamente improbabile. C'è il nostro universo dove si è formata la vita, ma per un universo in cui si è formata la vita ce ne sono infiniti altri in cui non c'è nulla, in cui la vita magari si è formata e si è estinta subito, in cui magari non è mai nata, e naturalmente ce ne sono infiniti altri in cui la vita c'è. Quindi, da questo punto di vista, sì, è vero che le costanti hanno valori molto particolari, ma perché noi guardiamo un solo universo. È come andare a prendere tra tutti i dadi che abbiamo lanciato soltanto quelli dove è uscito il 6. Certo, se guardiamo solo quelli ci sembrerà strano, ma se ci rendiamo conto che di dadi ne sono stati lanciati 1 miliardo, beh, allora tutto quanto diventa plausibile. Ma questi universi potrebbero anche non essere in uno spazio fisico, nel senso che l'inflazione prevede di fatto uno spazio molto più esteso di quello che osserviamo. Questi universi potrebbero anche essere dei veri e propri universi paralleli. E questa idea nasce dalla meccanica quantistica, nasce dal fatto che in una interpretazione della meccanica quantistica, quando noi compiamo un'osservazione succede qualcosa di strano. E cosa succede? Beh, pensiamo ad esempio di voler osservare lo spin di un elettrone. inizialmente l'elettrone si trova in uno stato, come dicono i fisici, di sovrapposizione, cioè in uno stato in cui, per esempio, c'è il 50% di spin up, di spin su, e il 50% di spin down, giù. Questo vuol dire che l'elettrone non ha uno spin definito. La funzione d'onda che lo descrive è fatta al 50% dai due stati di spin, un po' come 50% di latte e 50% di caffè, ma mescolati, quindi non posso dire che già in partenza io ho soltanto latte o soltanto caffè. La cosa singolare che succede è che quando si fa un'osservazione il risultato è soltanto uno dei due possibili stati, o spin giù o spin su. Nell'interpretazione tradizionale della meccanica quantistica si dice, vabbè, tutti gli altri stati vengono cancellati, soltanto quello effettivamente osservato ha una realtà fisica. Continuando nel nostro paragone, è come dire che voi avete una tazza, dentro sapete che c'è una miscela di latte e caffè, ma quando accostate la tazza alle labbra scoprite che o è tutto latte o è tutto caffè. L'altra possibilità viene cancellata. Ma oltre all'interpretazione classica della meccanica quantistica, conosciuta come interpretazione di Copenaghen, ce ne sono anche altre, e in una di queste interpretazioni si dice che in realtà non è lo stato fisico che sceglie tra le diverse possibilità, non è la funzione d'onda che collassa e quindi cancella tutte le altre possibilità, siamo noi che scegliamo uno dei possibili universi, ma tutti gli altri universi hanno uguale dignità di esistenza. E quindi ad ogni osservazione l'universo si splitta. Per esempio, quando osserviamo lo spin di un elettrone, l'universo si divide in due, uno in cui lo spin è su e uno in cui lo spin è giù. E hanno tutti uguale probabilità o dignità, se volete, all'esistenza. Siamo solo noi che guardiamo in uno solo di questi universi. Noi non siamo capaci di vedere più di un universo alla volta. Più recentemente un'idea simile è stata proposta da Susskind, che è uno studioso di teoria delle stringhe e di cosmologia, in cui si propone l'esistenza di un paesaggio antropico, cioè la teoria delle stringhe prevede qualcosa di molto simile agli universi che si splittano della meccanica quantistica, e questi universi hanno caratteristiche completamente diverse l'uno dall'altro. L'insieme di questi universi prende il nome di paesaggio della teoria delle stringhe. Alcuni di questi universi contengono esseri viventi, magari anche molto simili a noi. Questo sottoinsieme forma il paesaggio antropico. E allora noi non vivremo altro che in uno di questi mondi che costituisce il più vasto paesaggio antropico di un'immensa, di una sterminata serie di universi che costituiscono il paesaggio della teoria delle stringhe. Secondo alcuni calcoli ci sarebbero circa 10 alla 500 universi. Un'altra proposta, che è simile se vogliamo a quella degli universi paralleli, proviene da un altro cosmologo e da un altro fisico delle particelle. Secondo lui gli universi si comportano un po' come gli esseri viventi, sono soggetti a una selezione naturale. Secondo questa proposta gli universi si generano da buchi neri che a loro volta appartengono ad universi diversi, e ad ogni passaggio ovviamente sono favoriti quegli universi nei quali si possono formare altri buchi neri, perché sono gli unici in grado di riprodursi, per così dire. Allora via via che il superuniverso evolve e si vengono a creare delle selezioni legate proprio al fatto che solo quelli in cui si formano buchi neri hanno possibilità di trasmettere i propri geni agli universi figli e ai pronipoti, e gli universi in cui si formano i buchi neri sarebbero anche quelli in cui è possibile la formazione di elementi complessi, perché buco nero vuol dire evoluzione stellare, vuol dire creazione di supernove, eccetera eccetera. Più recentemente, rispetto alle previsioni che abbiamo visto all'inizio, è stata fatta una previsione utilizzando il principio antropico da Weinberg. Weinberg è un fisico teorico e secondo la sua previsione il valore della costante cosmologica lambda, vi ricordo che la costante cosmologica fu introdotta per la prima volta da Einstein nelle sue equazioni di campo e poi se ne pentì per tutta la vita, ma recentemente è stata risuscitata, per così dire, perché alcune osservazioni fatte sulle supernove e sulle distanze galattiche portano alla conclusione che il nostro universo sia non solo in espansione, ma che stia accelerando. È come se ci fosse un'energia, chiamata energia oscura, che tende ad accelerare l'espansione dell'universo. E secondo Weinberg, la compatibilità con la presenza di forme di vita è possibile soltanto se la costante cosmologica è molto vicina a zero, cioè deve avere un valore piccolissimo. Cosa dice la fisica delle particelle o la fisica teorica riguardo a lambda? E la fisica teorica fa una previsione un tantino diversa. Dice che deve essere circa 10 alla 120. Qualcuno dice che è la previsione più sbagliata che abbiano mai fatto i fisici. E invece Weinberg, utilizzando argomentazioni di tipo antropico, arriva a concludere che lambda deve essere circa zero, che effettivamente è il valore che perlomeno sembra compatibile con tutti i dati osservativi. Anche qui in realtà la cosa non è così pacifica, perché molti fisici, molti cosmologi hanno criticato le argomentazioni di Weinberg, dicendo che in sostanza lui era partito già dalle conclusioni, cioè sapeva già che la costante era circa zero e con un ragionamento non proprio impeccabile dal punto di vista logico è arrivato a ricavare che il valore deve essere così. E questo pone naturalmente il quesito se il principio antropico sia effettivamente una teoria scientifica. Ma in che senso? Beh, nel senso che, per esempio, si vuole sapere se sia in grado di fare previsioni falsificabili. E sapete bene che una teoria è scientifica se è in grado di proporre delle spiegazioni che però possono essere non confermate ma falsificate. Vale a dire, se io dico la legge di gravitazione deve essere questa e quindi prevedo che la posizione di Marte a questa data sarà XYZ, vado a fare le osservazioni, trovo che la posizione di Marte è completamente diversa, peccato per la mia teoria, però era una teoria scientifica. Ma se io elaboro una teoria in cui dico le posizioni planetarie mi vengono comunicate per via telepatica dagli abitanti di Sirio e soltanto io sono in grado di essere in contatto con loro, e voi ditemi dove si trova Marte, io vi dirò se la posizione è quella corretta. Beh, capite che nessuno potrà mai falsificare questa teoria. Quindi è una teoria non scientifica, non perché tira in ballo gli abitanti di Sirio, che magari esistono pure, ma perché non è falsificabile. E secondo alcuni il principio antropico non soddisfa in realtà i criteri di falsificabilità. Beh, capite che ci troviamo in una zona che è al confine tra la filosofia, la scienza e la religione. E in quest'area comune va a collocarsi il principio antropico. Ed è per questo che all'inizio vi dicevo è un'argomentazione, un argomento in cui i dibattiti sono anche piuttosto accesi. E i contributi provengono non soltanto dai fisici, dai cosmologi o dagli astronomi, provengono in gran parte anche dai filosofi e anche dagli uomini di fede, perché capite bene che è un'argomentazione che va a toccare anche quella che può essere la propria fede, la propria religione. E la mia impressione è che comunque, al di là del fatto che il principio antropico sia o meno una teoria scientifica, è un argomento che è degno di interesse. E vorrei proprio concludere con quello che scrisse Einstein: voglio conoscere come Dio ha creato questo mondo, non sono interessato a questo o quel fenomeno, dello spettro di questo o di quell'elemento, voglio conoscere i suoi pensieri, il resto è un dettaglio. E Einstein si proclamava agnostico, quindi quando lui utilizza la parola Dio bisogna fare un po' di attenzione. Non si riferiva al Dio dei musulmani, al Dio dei cristiani, con tutto rispetto, ma si riferiva ad una sua idea di natura come di qualcosa che avesse delle sue leggi, e che valesse la pena spendere anche un'intera vita per cercare di capire almeno qualche piccolo segreto della natura. E io non posso essere che d'accordo con questa posizione. Vi ringrazio e apro il dibattito.